Torniamo nel libro di Seconda Re, capitolo 18. Voglio ricordare il titolo di queste riflessioni. Seconda Re, capitolo 18. Leggeremo i versetti da 1 a 7. Il titolo di queste riflessioni è Un re fedele, cioè Ezechia, un re fedele, di una fiducia e fedeltà ineguagliabile, rara. Dice così la parola: il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan, egli mise la sua fi fiducia nel Signore Dio di Israele. Fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Ci sarebbe da leggere anche Seconda Cronica, capitolo 29, i primi tre versetti. All'inizio, diciamo, di questi tre versetti dice un po' quello che leggiamo. Abbiamo letto qui in Seconda Re. Lo leggeremo la prossima volta insieme a questo passo perché ci interesserà in modo specifico. Abbiamo ricordato come un re, quindi Ezechia, che era un re fedele, di una fiducia e fedeltà ineguagliabile, rara. Come ho ricordato la prima volta che nel mondo dello sport, così in altri ambiti troviamo degli uomini e delle donne che per le loro capacità o talenti, per le qualità e per i sacrifici hanno avuto dei grandi successi. E alcuni di questi sono diventati dei numeri uno, e a volte dei numeri uno ineguagliabili, ineguagliabili proprio per i tanti titoli e medaglie che hanno conquistati. Abbiamo letto nel Seconda Re, capitolo 18, la seconda parte, dice che fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. E leggiamo il motivo per cui non ne fu nessuno simile a lui. Dice nel versetto 5: egli mise la sua fiducia nel Signore Dio di Israele, quindi una fedeltà o fiducia ineguagliabile, senza eguali fra tutti i re di Giuda. Possiamo dire che era il numero uno, una fedeltà rara, possiamo dire introvabile. Abbiamo ricordato come Proverbi capitolo 20, versetto 6, calza molto bene con la vita, con la storia di Ezechia. Dice il passo di Proverbi: molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Abbiamo ricordato che la vita di Ezechia si divide in quattro fasi, ma noi stiamo trattando solamente la prima fase della vita di Ezechia, che ci parla proprio della sua fiducia e fede nel Signore. E questa prima fase è anch'essa, possiamo vederla in quattro momenti. Abbiamo visto la prima volta, il primo incontro, il contesto in cui vive e avviene, è avvenuta la formazione di Ezechia, cioè praticamente nell'ambito familiare. Abbiamo ricordato chi erano i genitori di Ezechia. Il secondo momento, il secondo aspetto, abbiamo visto l'altra volta, l'importanza di coltivare un rapporto personale con il Signore. Abbiamo ricordato Deuteronomio capitolo 17, dove il re, personalmente i re dovevano praticamente non avere molti cavalli, dovevano avere molte mogli e dovevano scrivere una copia della legge in un libro e leggere e meditare questo libro ogni giorno, non una volta ogni tanto, una volta alla settimana, ma ogni giorno. Questa sera vedremo questo re che aveva una fede operante, una fede che si poteva toccare con mano, tangibile. Abbiamo letto nel versetto, in Seconda Re, capitolo 18, nel versetto 3, dice così, la prima parte del versetto 3 dice: egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. È molto importante queste parole, questa frase che viene così, che è stato così registrato, ricordato, sottolineato, e che viene sottolineato nella parola del Signore. Allora vogliamo dire prima di tutto che tante volte spesso sentiamo dire, quando riguarda il fare, è vero, la fede operante, come si deve mettere in pratica, come si deve muovere questa fede operante, come deve svolgersi questa fede operante. Qui noi troviamo un fare e basta, ecco. Non troviamo un attivismo, non troviamo un zelo per Dio, come se ne vedono tanti anche senza conoscenza, è vero? Non vediamo questo, non vediamo una fede senza conoscenza, uno zelo senza conoscenza, che a volte dice: cosa importa, è vero? Basta fare. A volte sentiamo dire da alcune persone: non è fondamentale fare e basta. Romani 10:2 ricorda, l'Apostolo Paolo ricorda che il popolo di Dio, di Israele, aveva fede, dice, in Dio, dice, aveva zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Chi guardava magari questo popolo nell'impegnarsi nella loro religiosità, pensava, dicevo, questo sono delle persone che amano il Signore, è vero? Invece la parola ricorda che era uno zelo senza conoscenza. Non era un fare basta sui propri principi, sui propri sentimenti, sui propri pensieri o sul proprio punto di vista. Non era nemmeno questo quello che abbiamo letto, che lui fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Quante volte abbiamo sentito io questa cosa la vedo in questo modo, perciò faccio in questo modo. Una volta un carismatico mi disse che loro durante gli incontri di chiesa danzavano, è vero? E io risposi che era praticamente una realtà, un fare che troviamo poche volte nell'Antico Testamento e mai nel Nuovo Testamento. Perché? Perché questo modo di fare, quello di danzare, come loro evocavano questo modo di fare, la scrittura lo chiama confusione, è vero? Mentre il nostro Dio è un Dio, dice, di ordine, di pace. Ma lui mi rispose: però il Signore benedice lo stesso. Il fare di Ezechia, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, era approvato dal Signore. È vero, noi possiamo avere un nostro pensiero, possiamo avere, non so, una nostra esperienza, ma se il nostro fare non è approvato dal Signore, ecco, non sarà mai benedetto dal Signore. Il suo fare era approvato dal Signore. Ma da che cosa capiamo che era approvato dal Signore? Perché il suo fare era sotto lo sguardo del Signore. Il suo fare era sotto lo sguardo continuo del Signore. Dice, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Questo è importante, agli occhi del Signore. Non era sotto agli occhi di qualche fratello, diciamo, anche spirituale, qualche, non so, anziano, qualche profeta. No, era sotto lo sguardo del Signore, agli occhi del Signore. Il suo fare era sotto la lente di ingrandimento del Signore. Questo è molto importante. Il suo fare era sotto la lente di ingrandimento del Signore. Poi qualche volta abbiamo usato la lente di ingrandimento per vedere meglio come stanno le cose, vero? Il fare di Ezechia era approvato dal Signore, era sotto la lente di ingrandimento del Signore. A volte pensiamo o speriamo che il Signore chiuda un occhio, è vero? Noi a volte pensiamo e speriamo così. Ma io mi sono chiesto, ma può il Signore chiudere un occhio per le sue caratteristiche? Può il Signore chiudere un occhio per le sue caratteristiche? Io direi proprio di no, perché Abacuc, capitolo 1, versetto 13, lo leggo io, dice così. Dice, tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Quindi, cari nella grazia, non abbiamo a che fare con un anziano, con dei pastori, con dei profeti, non abbiamo a che fare con degli uomini, possono essere spirituali in modo, diciamo, veramente profondo. No, abbiamo a che fare con la santità e la giustizia di Dio. Era sotto gli occhi del Signore, dice. Abbiamo a che fare non solo con la santità e la giustizia di Dio, abbiamo anche a che fare con la sua onniscienza e onnipresenza. La parola di Dio, in tutta la parola di Dio, noi vediamo queste caratteristiche del Signore in lungo e in largo. Geremia, capitolo 39, versetto 19, dice così. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie degli uomini. E poi dice, per rendere, quindi la giustizia di Dio, a ciascuno secondo le sue opere, secondo il frutto delle sue azioni. È una verità, come dicevo, che lo leggiamo sempre in Geremia, capitolo 16, versetto 17, in Proverbi, capitolo 5, versetto 21, e ancora in altri passi della Scrittura. Quindi queste verità le dobbiamo farle nostre. Quanto è importante questo? Sapendo che quello che noi facciamo, è vero, il Signore lo vede. E se noi lo facciamo nell'essere approvati dal Signore, il nostro fare, allora sarà un'opera benedetta. Quindi non solo le dobbiamo fare le nostre queste, ma dice la Scrittura, le dobbiamo scrivere sulla tavola del nostro cuore. Essere quindi consapevoli della santità e della giustizia di Dio. Essere consapevoli, coscienti dell'onniscienza e onnipotenza di Dio. Il Signore, anche il Salmo 139, ci ricorda, è vero, l'onniscienza, l'onnipotenza di Dio. Perché, cari nella grazia, quando siamo consapevoli della santità di Dio, della sua giustizia, della sua onniscienza e onnipresenza, è vero, staremo sicuramente più attenti da quello che esce dalla nostra bocca, prima di tutto, è vero. Tante volte noi parliamo senza renderci conto, tra virgolette, da quello che esce dalla nostra bocca, del magari parlare in modo non corretto, in modo offensivo, è vero? Quindi da come parliamo, da come ci muoviamo anche, e quindi dalle nostre azioni, perché abbiamo letto in Geremia che il Signore dice punisce, condanna quando coloro che non fanno ciò che è male agli occhi del Signore li giudica. E con queste caratteristiche, cioè la santità, giustizia, onniscienza, onnipresenza di Dio, il Signore non avrebbe evidenziato una deviazione o dei peccati di Ezechia, come per esempio ha fatto con altri, altri suoi servi, certamente, è vero. Lui fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Spesso, voglio anche dire questo, spesso il nostro metro di misura non è il metro di misura del Signore. Perché dico questo? Perché a volte ciò che è giusto agli occhi di Dio spesso non è giusto agli occhi degli uomini, è vero? E lo stesso è anche il contrario, ciò che è male agli occhi di Dio spesso è giusto agli occhi degli uomini. Spesso si sente dire dei credenti, ma che male c'è? Non so se qualche volta vi è capitato di dire, nel vedere, diciamo, qualcosa che non è biblica, spirituale, noi diciamo, ma che male c'è che questo fratello, questa sorella fa questa cosa o fa quest'altra cosa? Veste in modo non biblico, diciamo, non spirituale, veste in modo che, voglio dire, non è coerente con la vita cristiana. Ma che male c'è? Quante volte sentiamo dire queste affermazioni? Questo succede, sapete perché? Quando noi diciamo, facciamo queste affermazioni, questo lo sentiamo dire da quelli che non hanno discernimento, è vero? Che non sanno discernere anche il bene dal male. Perché? Proprio perché appoggiamo il nostro discernimento, meglio, appoggiamo il discernimento su noi stessi. Dice Proverbi 3:5, confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Quanto è importante. Questo faceva Ezechia, e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Essere facitori della parola, osservatori della parola, è la dimostrazione della fede in Dio, cioè che siamo stati giustificati, salvati. Questo ce lo ricorda Giacomo capitolo 2, versetto 14 e 16. È una delle dimostrazioni della nostra salvezza, della nostra, che abbiamo ricevuto la vita eterna. Essere facitore della parola è uno dei segreti per avere successo nella vita cristiana, per crescere nella vita cristiana, per rimanere stabili nella vita cristiana, fermi nella vita cristiana. Perché quando siamo solamente dei uditori, Giacomo 1:19 e nel Salmo 19:11 succede qualcosa. Succede che dice in questi passi che dimentichiamo, è vero? È veramente triste quando noi dimentichiamo quello che il Signore ha fatto per noi. Dovremo ogni giorno impegnarci, come faceva Ezechia, quello di leggere, di scrivere un libro e di leggere questo libro ogni giorno. Ma quando mettiamo in pratica quella verità, quel principio, quel servizio, quella mansione, si impara sempre di più. È vero, Roberto? Mi ricordi quando tu hai intrapreso il lavoro che stai facendo, un lavoro nuovo, e hai detto che più sei su quella macchina e più stai imparando, più memorizzi. Quanto è importante, è vero, essere dei facitori della parola, perché quella verità si rafforza sempre di più nella nostra vita, si radica sempre di più nella nostra vita. Ho citato l'altra volta il credente George Müller, e George Müller aveva un motto riguardo a essere non solo dei uditori della parola, ma dei facitori della parola, cioè la fede che viene messa in pratica, e dice così: è praticando la fede che non si perde la fede. Che bello, carina la grazia. È praticando la fede che non si perde la fede. Una fede che quindi si rafforza sempre di più nella nostra vita. E c'è un altro particolare molto importante da evidenziare per chi è un facitore della parola. Il facitore della parola non è una persona che fa casa e chiesa, una persona bigotta, una persona triste, una sociale, una persona che rimane da sola, che è sola, una persona che non si gode la vita, che non è appagata, anzi. Il facitore della parola non è tutto questo. Perché? Perché il mondo, sappiamo, che insegna, invita e spinge le persone ad affaccendarsi, è vero? Ad indaffararsi, a immergersi in molte cose, come lo definisce la scrittura, il correre dietro al vento. Questo per essere appagati. Loro pensano che in questo modo si riceve delle soddisfazioni, si può essere felici, ma è proprio così. È vero, è proprio così. Vi ricordate Marta e Maria in Luca capitolo 10, versetti da 40 a 42? Dice così: mentre, sappiamo, Maria era a piedi di Gesù per ascoltare la parola, Marta, dice, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, è vero, disse: Signore, non ti importi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, ti inquieti in molte cose e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa, dice, è necessaria. Marta ha scelta la parte buona che non le sarà tolta. Quindi, oltre a essere non soddisfatti, infelici, si è anche soli, come abbiamo letto di Marta. Sempre nell'epistola di Giacomo 1:29 e sia nel Salmo 19 versetto 11 leggiamo cosa ci rende veramente e pienamente soddisfatti, appagati e felici. Andiamo in Giacomo capitolo 1:29. Forse ho sbagliato citazione. Grazie. Versetto 25 dice: ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Nel Salmo 19, prendiamo Salmo 19, versetto 11. Dice così: anche riguarda nell'osservare, nell'amare, nel seguire la legge, dice, anche il tuo servo è da essi ammaestrato. E poi, v'è gran ricompensa a osservarli. Che bello, cari nella grazia. essere facitori della parola, ve gran ricompensa osservarli. Sarà felice, sarà soddisfatto nel operare. Altro che essere dei bigotti, delle persone casa e chiesa, è vero? Altro essere delle persone sole, ma è la persona che è pienamente soddisfatta. E concludiamo con, andando nel capitolo 31 di Seconda Cronache, prendiamo Seconda Cronache, capitolo 31, versetto 21, dice così. Sappiamo che i re potevano possedere tante cose, è vero? I re avevano potere anche di vita e di morte, ma ciò che rendeva soddisfatto, felice, anche il re, non era quello di aver potere, di poter, no? In certo senso, prendere o lasciare o comprare quello che volevano, è vero? Non era quello la felicità, ma la felicità come... Questo re, dice, alla fine del versetto 21, dice che Ezechia prosperò. E nel capitolo 32, alla fine del versetto 30, dice Ezechia riuscì felicemente in tutte le sue imprese. Una persona pienamente soddisfatta. Carina, grazie. Quanto è importante essere pienamente soddisfatti. Lo si è solamente quando la nostra fede è una fede che si mette in azione, ma una fede che è approvata dal Signore, un fare che è approvata dal Signore. Credo che sia molto importante, perché il Signore non chiude nessun occhio, è vero, nel modo in cui noi ci muoviamo, nel modo in cui noi parliamo, nel modo in cui noi prendiamo le decisioni. È vero, Lui è un Dio santo, è giusto, Lui è onnisciente e onnipresente. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen. Possiamo passare il tempo che...